Social Media Me compie un mese questa settimana. Devo ammettere che devo ammettere una cosa a questi microfoni, come fossero tanti. Questo podcast era nella mia testa da molto tempo, ma non ho mai, come dire, non ho mai trovato il modo giusto per esprimermi, non ho mai trovato il momento giusto per tirarlo fuori da lì, cioè fuori dalla mia testa. A me piace moltissimo condividere in qualche modo la mia esperienza perché, non lo so, diciamo, mi sarebbe piaciuto forse avere qualcuno a cui fare riferimento nel momento in cui stavo cercando un modo per avviare una carriera o trovare comunque la mia strada lavorativa sui social media. E allo stesso tempo penso sia solo arricchente un po' condividere le proprie esperienze. Penso che possa aiutare chi, come me, si trova a nuotare un po' in un mare di dubbi e incertezze, cercando di creare il proprio spazio, la propria scena, non so, o addirittura, insomma, la propria carriera qui sui social. E allo stesso tempo perché non smetto mai di imparare, proprio secondo me condividere le proprie esperienze, quelle belle, quelle brutte, quelle buone, quelle meno buone, ha qualcosa proprio, ha un potere arricchente, perché credo che esperienza vuol dire proprio ammettere che c'è una parte che sai di dover migliorare e non hai paura di condividerla, come dire, non hai paura di farla vedere, di mostrarla, proprio anche perché non è perfetta, ma in qualche modo va bene così. Anzi, lasciarsi vedere imperfetti dalle persone trovo sia una delle cose più belle che si possono fare se si riescono a fare bene. E io ho sempre voluto pubblicare un podcast in cui mi raccontavo. Ma avevo paura che diventasse poi una cosa un po' autocelebrativa, che diventasse, non lo so, io non lo so, a me non piace spiegare le cose, nel senso adesso vi spiego, mettetevi tutti seduti, ascoltatemi, a me non piace, a me non, cioè davvero lo trovo molto distante da quello che sono io. E quindi di volta in volta trovavo sempre un po' una scusa che riusciva a farmi desistere dalla volontà di fare letteralmente qualcosa e di iniziare a mettere in pratica la mia idea. Io sono una grande ascoltatrice di podcast, in verità mi piacciono moltissimo determinati generi, in particolare proprio i podcast discorsivi, le interviste, i dialoghi, le chiacchierate, anche i monologhi che riflettono su particolari argomenti. Non lo so, a me piacciono molto perché li trovo forse più vicini a me. Quando mi arriva una notifica di una nuova puntata pubblicata di uno dei miei podcast preferiti, io veramente sono, sono contentissima perché già pregusto il momento in cui finalmente mi potrò godere l'ascolto della mia appunto, della puntata. All'inizio è stato difficile. come tutti gli inizi, penso sia abbastanza, non lo so, c'è sempre un po' un ostacolo, no, iniziale. E, nel mio caso era quello cioè era il fatto che io non mi immaginavo di fare un podcast con me da sola, così che parlo. Cioè, nella mia testa era un metodo, era un modo per presentare e far conoscere anche gli altri le mie persone preferite, perché proprio lo dico spessissimo questo, una parte del mio lavoro che mi piace tantissimo è proprio quella, l'opportunità, no, di poter conoscere delle persone interessanti che hanno dei percorsi di carriera interessanti, dei progetti unici, originali, creativi. e mi piace molto fare delle chiacchiere con loro, conoscerli meglio. E quindi nella mia idea, appunto, inizialmente io volevo fare questo, però per un motivo o per un altro era sempre complesso, anche per una questione di tempo, riuscire a mettere in pratica questa tipologia di discorso qua. Allo stesso tempo sentivo proprio l'esigenza di voler fare qualcosa, di voler sperimentare, e penso che la sensazione più bella al mondo sia quando finalmente riesci a mettere in pratica un'idea che hai covato per tanto tempo dentro di te, che sai che in qualche modo è letteralmente un'esigenza, è la parola che mi viene in questo momento per descriverla, perché senti che in qualche modo hai superato o lasciato andare quella parte di te che ti scoraggia, no? Cerca di dirti ma vedrai che tanto sbagli, che tanto non so, non sarai costante, non piacerà a nessuno, eccetera eccetera. Nel momento in cui di getto ho registrato la puntata, che poi sono stata sveglia fino alle 3 di notte per cercare di capire come fare a pubblicarla, perché non sapevo veramente nulla di come riuscire poi a montare, editare, assemblare proprio la puntata, darle un minimo, una struttura, ero la persona più felice del mondo. E solo che avendolo fatto come cioè avendolo fatto in modo molto impulsivo, quello che non ho realizzato è che una volta varcata questa sorta di barriera all'ingresso, questa soglia, di settimana in settimana devo registrare poi le puntate, che è una cosa semplicissima in verità, il registrarle in sé, perché cioè, alla fine si tratta di me che vi parlo, quello che devo riuscire a fare è trovare un momento silenzioso, e quindi la prerogativa che è necessaria è proprio questo, il silenzio, però per il resto non è difficile parlare. Quello che non avevo però considerato è che io poi, che sono un'appassionata di podcast discorsivi, come vi dicevo, mi piacciono proprio quando le persone parlano a ruota libera, perché riesce a vedere, secondo me, proprio un po' l'anima di quella persona, che non è editata, che non sta leggendo, e a me personalmente arriva di più quel pensiero, cioè mi emoziona di più. Le persone che seguo e che appunto sono creatrici, fondatrici, normalmente sono donne, hanno una squadra poi di produzione o comunque uno sponsor che li aiuta poi a montare la puntata di volta in volta, a trovare gli argomenti, ma soprattutto a trovare le fonti, che è quella la parte difficile almeno per me, perché bisogna fare un minimo di rassegna, cioè non bisogna, come dire, diventare un giornalista, però non si può neanche parlare di alcuni argomenti senza essere informati, cioè bisogna, di norma secondo me bisognerebbe cercare di essere il più accurati possibile, e questa è proprio la parte più difficile del confezionare poi settimanalmente le puntate. Cioè capite, io non è che le ho pensate 3 mesi fa, le ho scritte, le ho messe giù in modo ordinato, con calma, e adesso ve le sto droppando come un album, anzi come dei singoli, no, di un album musicale. Io letteralmente le registro ogni settimana in mezzo ad altre mille cose che mi accadono e che poi sono rilevanti per me, e mi capita molto spesso che mi riduco all'ultimo o mi capita di cambiare idea in itinere, perché per esempio la puntata che avevo pensato a inizio settimana doveva riguardare un argomento che poi ho abbandonato ad un certo punto. Perché? Perché mentre ero a Barcellona per lavoro, in Italia è iniziato il Festival di Sanremo. E qui bisognerebbe inserire un ciao zia Mara per vincere 50 punti. E ora, proprio improvvisando anche un pochino, vi racconto due degli argomenti che sono spuntati fuori proprio grazie al Festival di Sanremo. Quindi ho abbandonato la puntata che avevo in mente, improvvisando cercherò di tirare su Festival di Sanremo, perché sicuramente è stata per me, diciamo, l'evento sui social media di questa settimana. Io ero una delle persone all'interno della bolla di Sanremo e soprattutto sono voluta entrarci, adesso vi spiego anche come, perché. Ma prima di addentrarci in quello che mi è successo, volevo rispondere a una domanda che mi è arrivata in DM l'altro giorno, chiedendomi se potessi raccontare in retroscena di come si crea sostanzialmente un podcast o come diventare un podcaster. La domanda era proprio così: sarebbe interessante capire che attrezzature hai usato e passaggi fino alla realizzazione. Esistono diversi tool che si possono utilizzare. Quello che io conosco è Audacity, che potete scaricare tranquillamente e gratuitamente sul vostro laptop, che sia Mac, che sia Microsoft, come volete, per letteralmente montare i vari spezzoni audio o registrare direttamente lì. Ci sono tantissime funzionalità, io lo trovo abbastanza complesso per il mio livello di conoscenza dello strumento. Dopodiché potete ricercare anche delle musiche, se vi serve appunto una musica come colonna sonora o in sottofondo, ci sono davvero centinaia di siti dove potete trovare due opzioni: o le musiche royalty free, quindi utilizzarle senza diritti di copyright, oppure acquistarle magari per veramente pochi euro, quindi a un prezzo irrisorio, e quindi acquistare letteralmente la musica che vi serve. Io personalmente uso Anchor di Spotify, che appunto è una piattaforma dove è possibile registrare la vostra puntata, credo con il limite di 40 minuti, oppure appunto aggiungere degli spezzoni che registrate in altro modo, potete registrarli sull'iPhone o come, insomma, come vi trovate comodi. All'inizio non sapevo assolutamente nulla, ma penso in generale di non essere un grande esempio di conoscenza, ecco, degli strumenti del podcast. Però quello che ho fatto è proprio questo: mi sono registrata su Anchor e ho scelto un'immagine di profilo. Ovviamente devi scegliere anche un argomento e un titolo del podcast. L'immagine la puoi sia creare che scegliere tramite un'intera, diciamo, un portfolio di opzioni che loro ti danno. Quindi puoi fare anche il tuo piccolo patchwork d'arte direttamente sulla piattaforma. Io, per esempio, appunto, mi piace pasticciare un pochino su Photoshop, e la mia immagine è un mix di una serie di contenuti che mi piacciono, di citazioni, mettiamola così. Per esempio, lo sfondo è una delle pagine dei miei salvati su Instagram. Come dire, la cornice è la notifica push, il solito che arriva, tipo il pop-up, no? Che arriva sul laptop, e c'è una pagina di carta stampata, quindi un libro classico che simbolicamente sta a rappresentare, diciamo così, i miei studi. A me piace, nel senso, è una cosa un po'. Sicuramente non lo so, non rispecchia nessun canone estetico particolare, eccetera, eccetera. Non ho seguito grandi linee guida, però a me piaceva così. E insomma, questo è per quanto riguarda la copertina. Se non sbaglio, c'è anche un tempo di attesa prima di poter pubblicare ufficialmente, cioè che venga accettato la propria puntata, il proprio podcast, ma non è un tempo molto lungo. Devono semplicemente, come dire, accertarsi che non ci siano violazioni di diritti, soprattutto nel caso in cui ci siano delle musiche. Una volta pubblicato, bisogna poi connetterlo a una rete RSS, che nel caso di Anchor fa tutto in automatico, quindi per questo è molto utilizzarlo. La rete RSS è una sorta di aggregatore di contenuti che permette la diffusione di aggiornamenti in tempo reale. Quindi, nel caso di articoli di blog o di appunto news o di contenuti che appunto si aggiornano abbastanza frequentemente, nel caso del podcast di solito è settimanalmente oppure una volta al mese, eccetera. In questo modo potete renderlo poi visibile su tutte le piattaforme di streaming e di ascolto, tra cui ovviamente le più famose sono Spotify, credo, e Apple Podcast. Detto così, tra l'altro, sembra facilissimo, raga, però vi giuro che le parti difficili, o meglio, le parti un po' ostiche, sono proprio quelle che non ti aspetti. Banalmente, per me è tenere il filo del discorso, proprio perché il mio è una sorta di flusso di coscienza. È facilissimo per me perdermi nei miei pensieri e nei miei discorsi, tant'è che molto spesso devo cercare di capire da dove ero partita col discorso perché poi mi perdo via. Recentemente ho anche acquistato dei corsi su Domestika, che non so se conoscete, ma è appunto una piattaforma che ti permette di acquistare dei pacchetti di mini corsi virtuali e, con dei professori esperti di vari settori. Io per esempio ho acquistato quelli relativi al podcasting. Ti danno un po' dei tips, piuttosto che ti fanno fare degli esercizi per metterti un po' alla prova e farti iniziare. Nel mio caso, onestamente, non ho trovato grandi, come dire, novità o grandi cose che poi non avessi già scoperto da sola. Probabilmente avrei dovuto acquistarlo magari prima, ecco, sto facendo tutto un po' al rovescio, però va bene così, l'esperienza poi è una grande maestra lo stesso. Effettivamente non l'ho terminato, quindi potrebbe esserci, non lo so, una svolta finale, però in generale credo che questa sia la via più breve, insomma, per chi vuole fare un proprio prodotto, diciamo un format di questo tipo. C'è una parte dove si parla per esempio di come utilizzare un mixer e del perché non si dovrebbe utilizzare il microfono dell'iPhone per registrare, eccetera eccetera. Io non sono un grande esempio perché faccio esattamente il contrario, non ho un mixer, non ho un microfono, registro tutto col mio iPhone e per adesso devo dire mi va bene così. Ci sono anche poi dei corsi su come utilizzare la propria voce come fosse uno strumento musicale, quindi come modularla oppure quale musica utilizzare a seconda se vogliate creare un po' una suspense o non lo so, a seconda delle emozioni di quello che raccontate. E questo credo sia un po' il succo della vicenda. Adesso secondo me avete un po' due idee in più rispetto a quelle che avevo io se voleste iniziare a registrare le vostre puntate. Tornando a noi, a quello che mi è successo, diciamo grazie e a causa del Festival di Sanremo, appunto vi racconto la mia settimana. Settimana scorsa, come dicevamo, è iniziato il Festival di Sanremo in Italia, mentre io mi trovavo a Barcellona. Storicamente io non sono una grande appassionata, nel senso che nella mia famiglia non l'hanno mai guardato, se non credo mia nonna, e di conseguenza per me il festival è sempre stato un po' la celebrazione dei boomer, non ero, appunto, non ero affezionata, era una roba che non mi interessava, la trovavo veramente noiosa e distante e solo per gli adulti, non lo so, anche qua autocelebrativa, sempre le stesse persone, la stessa musica. Anche perché quando ero piccina, ero più piccola, ero estremamente esterofila e quando si trattava di ascoltare della musica o guardare film o serie TV, quasi sempre si trattava di prodotti americani o inglesi. Veramente quasi mai, credo, erano dei prodotti culturali italiani, cosa che invece col tempo è cambiata e devo dire che ho iniziato ad apprezzare anche la cultura mediatica italiana. Alcune cose mi piacciono veramente molto e le trovo molto peculiari e interessanti proprio per il nostro paese. Però ecco, non era la mia propensione immediata e quindi il festival per me non ha una grande tradizione. Cosa che invece ho scoperto essere abbastanza diffusa, perché alcuni colleghi e alcuni amici hanno proprio questi ricordi. Ci sono delle vere e proprie tradizioni familiari, gente che appunto si ricorda di momenti di infanzia e dell'attesa del festival. Io questi ricordi in realtà non ce li ho, infatti quando la prima, credo, edizione, comunque la prima conduzione con Amadeus, credo 2 anni fa, se non erro, la pubblicità di promozione del festival era la storia di questo bambino che appunto rappresentava Amadeus, che guardava il festival prima a casa con i propri genitori, poi crescendo la musica e appunto le canzoni di Sanremo lo accompagnavano nella sua giovinezza, fino poi ad arrivare a essere protagonista sostanzialmente sul palco dell'Ariston. Per me quella pubblicità era assurda, perché ho detto ma chi è? Che pensa una roba del genere, che fa una cosa del genere, perché non mi rappresentava, cioè a me non faceva, come dicono appunto in inglese, it doesn't ring any bell. Il giorno dopo la prima serata di Sanremo, sul mio feed di qualsiasi social media, in verità, un tripudio di citazioni, meme, sketch della serata, commenti, ovviamente anche canzoni, mi sono piovuti addosso. Non so come dirvelo, però io che ero da tutt'altra parte a fare tutt'altro, circondata poi dai miei colleghi che quasi nessuno è mio collega italiano e che quindi credo non sappiano neanche cosa sia Sanremo, comunque non sono sicuramente affascinati da guardarlo e commentarlo con così grande anche volontà di condividere poi la propria opinione su quello, mi sono sentita completamente disconnessa da quello che stava accadendo, tant'è che ho pubblicato un reel come metafora che mi faceva ridere, perché mentre noi eravamo in Spagna a scattare una delle future collezioni, stavamo appunto costruendo una campagna ed eravamo letteralmente per strada con le modelle e tutto il set, tra cui un addetto ai lavori che aveva il compito di indirizzare il riverbero della luce nel modo corretto, e questo appunto si fa tramite una sorta di pannello bianco, perché quando si scatta in esterna non sempre ovviamente la luce arriva nel modo desiderato, nel modo perfetto, e questo pannello serve proprio a questo, cercare di insomma, direzionare la luce nel modo corretto. Ovviamente, essendo un pannello, serve anche qualcuno che riesca a brandirlo, a tenerlo in alto, e questa situazione mi ricordava tantissimo. Avete presente l'account su Instagram di Dude with a Sign? O Dude with a Sign, non mi ricordo mai se ha l'articolo o no. Comunque, il ragazzo che a New York brandisce sempre i cartelli dove annuncia i suoi commenti ai passanti. Vi giuro che mi ricordava, cioè la situazione mi ricordava un po' quello, cioè vedere il ragazzo che faceva il suo lavoro mi ha fatto questa connessione e ho pubblicato questo reel. Ma per quel che riguardava me, mi sembrava di essere entrata in una stanza dove appunto tutti quanti stessero parlando di qualcosa che io non conoscevo, che non sapevo, proprio perché non avevo visto l'origine, la fonte proprio di tutti questi commenti, meme, eccetera, e contenuti. Tutta questa valanga di opinioni per me non aveva senso, cioè ovviamente capivo che, cioè ho capito che si riferiva alla puntata di Sanremo e le canzoni poi, che poi mi sono piaciute da subito, però nel gergo dei social media questa sensazione si chiama FOMO, cioè la sensazione di rimanere esclusi da una certa attività o da alcune situazioni e accadimenti che riteniamo importanti socialmente, quindi di essere gli unici a non far parte del gruppo in, mettiamola così, per banalizzare. Sono certa che sappiate già cosa sia la FOMO, ma per contesto lo dico ugualmente nel caso in cui ci fosse ancora qualcuno che invece, non so, non ha mai sentito parlare di questo termine o di questo fenomeno. FOMO vuol dire letteralmente fear of missing out, cioè la paura di rimanere fuori, letteralmente. Cosa vuol dire? La sensazione, che a volte può essere anche solo percepita e non per forza reale, che si prova quando si ha il timore di rimanere esclusi dall'argomento principale, di non essere partecipi, direi, della figata del momento. Da quando i social media sono diventati padroni della scena della nostra vita, hanno un po' preso il sopravvento, è la nuova forma di ansia sociale. E lo so, sì, forse è una parola forte dire ansia sociale, però sociale vuol dire proprio che è condivisa da tutti, da tutta la società, è stratificata nel nostro sentire. E non si tratta di un attacco d'ansia, cioè non dovete immaginarvelo come un attacco di panico, perché non è nulla di così drammatico, altrimenti non lo direi ridendo. Si tratta più di un crescendo di consapevolezza di essere totalmente fuori da quelle che in quel momento erano le tendenze appunto dell'ultimo minuto, e vi giuro che per me che lavoro costantemente per essere a conoscenza e a volte possibilmente anche prima degli altri, degli ultimi trend o cosiddetti hot topic, è stato un po' spiazzante e sicuramente anche spiacevole, ecco perché vi dico che ho sofferto di FOMO. immediatamente quindi tornata in Italia. Ovviamente io mi sono poi goduta i miei momenti a Barcellona, ho visto le mie amiche che abitano lì e faccio le mie cose, però tornata in Italia, letteralmente il secondo in cui ho messo piede in Italia, ho subito cercato di correre ai ripari per fare un po' una maratona di riassuntoni e di momenti appunto cruciali per rimettermi in pari, no? Cercare di superare e vincere questa benedetta FOMO. La FOMO però secondo me quest'anno non l'avevo solo io, ma un po' tutti, perché ad un certo punto è diventata contagiosa anche nelle sfere più impensabili e, non lo so, i media tradizionali, i giornalisti, non lo so, veramente a un certo punto è successo qualcosa. Questo sicuramente lo potremmo definire il festival più social di sempre, immagino, o comunque il festival più partecipativo di sempre. Credo che lo shift sia iniziato però l'anno scorso quando eravamo costretti in lockdown, non ricordo se eravamo in lockdown, comunque c'era ben poco da fare o molte poche distrazioni, e anche persone come me, che appunto tradizionalmente non erano affezionate a questo momento televisivo, si sono come sentite unite da un momento che sui social media diventava partecipativo. È stato un programma che ha fatto unione in qualche modo, no? Proprio attraverso i social media. E siccome questa è anche la parte bella dei social, cioè quella di poter sentire di essere in qualche modo nella stessa stanza con altre migliaia di persone a parlare e commentare degli stessi argomenti, una sorta di, non so, distanza che non ha pareti né confini. E dovrebbe partire la cover del cielo in una stanza con Blanco e Mahmood, che saluto, un bacio. Siete dei tatoni, vi adoro. E quest'anno le persone sono entrate prepotentemente nella scena del festival, grazie al fenomeno ovviamente social del Fanta Sanremo. Ora, io non so quanto voi siete stati inglobati dalla bolla del festival, perché adesso che tutto è finito, viviamo più un senso di, non lo so, nostalgia, mettiamola così, come quando finisce una serie TV a cui ci eravamo particolarmente legati e che, non lo so, abbiamo sentito emotivamente come un momento forte da condividere con i nostri amici, conoscenti. Così è stato il Fanta Sanremo. E vi faccio un piccolo inciso, o meglio, una breve introduction, se per qualche motivo non vi siete chiesti cosa fosse il Fanta Sanremo, o meglio, che origini ha. Sicuramente è abbastanza intuitivo capire cos'è, perché Fanta Sanremo ovviamente si ispira al fantacalcio, quindi un gioco a squadre che si fa di solito con i propri amici. In particolare questo dedicato a Sanremo funziona che ogni persona ha diritto a comporre la propria squadra con cinque cantanti. Allora, dopodiché si gioca ovviamente guardando il festival, cercando di capire che posizione si aggiudicano i propri componenti della squadra, quindi i propri cantanti prescelti. Il Fanta Sanremo nasce da un gruppo di addetti ai lavori, quindi musicisti, fonici, lavoratori dello spettacolo marchigiani, che si riunivano ogni anno, appunto come un gruppo di amici e anche un gruppo d'ascolto di Sanremo, proprio per guardare il festival insieme, fare le solite pagelle alle esibizioni, alle performance, alle canzoni, ma anche, non so, in generale agli abiti e a cose peculiari che succedono a Sanremo. Qualche anno fa hanno iniziato a strutturare il gioco proprio come un fantacalcio, quindi facendo delle squadre più che altro per cercare di vedere chi tra questo gruppo di amici riusciva a indovinare il podio finale. Inizialmente avevano, raccontano in un'intervista, una cosa come 40 squadre e in palio c'era un prosciutto. Dopodiché, con l'arrivo appunto della pandemia, quindi l'anno scorso, hanno creato addirittura un sito web vero e proprio dove le persone potevano, oltre a loro e ai loro amici, potevano iscriversi e partecipare allo stesso gioco, cosa che ha avuto molto successo, ma che quest'anno poi è esplosa in modo definitivo, incredibilmente grazie a Gianni Morandi, che è stato il primo al termine della sua esibizione a urlare Fanta Sanremo. Questo perché il gioco, ma immagino ormai lo sappiate, è una gara a punti. Quindi ci sono dei bonus, ma anche dei malus, che i cantanti possono ricevere. Nel caso di Gianni Morandi, ora non mi ricordo l'esatto punteggio, ma urlare Fanta Sanremo sul palco dell'Ariston corrispondeva a ricevere un bonus di punteggio. Una volta che Gianni Morandi ha, diciamo, rotto gli argini e ha portato sul palco quello che era il gioco del web per appunto commentare qualcosa che succede dall'altra parte, quindi in TV, tutti gli artisti, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, un po' in corsa, hanno iniziato a partecipare allo stesso gioco, arrivando ad urlare frasi nonsense, a salutare la zia Mara e appunto dire papalina, che in realtà poi non era una parola a caso, ma è appunto il nome, o meglio, credo il cognome, del proprietario del bar dove si riunivano per fare questo gioco, dove è nato questo gioco. Ma immaginatevi per un secondo i vertici della RAI, cioè non so, il direttore della RAI, penso una delle istituzioni mediatiche più conservatrici della storia del nostro paese, che si vedono scombussolati i piani e le scalette in uno dei programmi più importanti per il palinsesto Rai, credo anche qua, in cui non solo artisti giovani come San Giovanni, Michele Bravi, Emma, quindi diciamo gli artisti della nuova generazione, ma Iva Zanicchi, Ranieri, Gianni Morandi, che si, tra virgolette, ovviamente, mettono in ridicolo sul palco, vogliosi di partecipare a questo gioco, appunto il Fanta Sanremo. Darjean D'Amico che cambia il testo alla sua canzone mentre canta, e addirittura Amadeus che in conferenza stampa dichiara di aver fatto una sorta di modifica al regolamento ufficiale proprio per adattarsi ai nuovi tempi. Cioè, Amadeus ha dichiarato che il fatto che le persone siano riuscite anche in modo divertente e giocoso a entrare e a essere partecipi del festival era la cosa principale, più importante, di cui avere cura, e come fosse un po' un tesoro, no? Una nuova eredità. Piuttosto che rinunciare a questa opportunità, quella appunto di inglobare nuove persone, persone che stanno sul web a guardare la puntata, la serata o insomma da casa se la guardate in TV, eccetera. È il festival più social di sempre proprio perché il coinvolgimento delle persone dall'altra parte dello schermo è stato in qualche modo portato sul palco come parte integrante dell'intrattenimento delle serate. I cantanti si stavano, e si vedevano, si stavano divertendo insieme a noi e come noi, solo che essendo protagonisti del gioco avevano la possibilità di fare delle azioni concrete come appunto salutare zia Mara, urlare papalina, nominare Fanta Sanremo, come veri e propri capitani delle squadre. Solo veramente in pochi non hanno partecipato o hanno scelto di partecipare poi, diciamo verso la fine. Tutto questo non è altro che la conferma della teoria dei media di McLuhan, che è il più grande teorico dei mezzi di comunicazione di massa. Per chi studia o come me ha studiato comunicazione saprà a cosa mi riferisco. Questo senso di partecipazione che si può avvertire in modo intenso o meno intenso, secondo McLuhan è spiegabile con una metafora che lui utilizza, che è quella dei media che lui chiama caldi o freddi. Quando l'ho studiata, vi dico la verità, inizialmente per me non aveva senso perché associo istintivamente la parola caldo a qualcosa di avvolgente e freddo a qualcosa che rimane distante, no? Invece, secondo la spiegazione di Marshall McLuhan, è praticamente il contrario di quello che ho appena detto, cioè i media possono essere descritti come caldi quando inglobano totalmente il la fruizione, quindi sono saturi, cioè non permettono in nessun modo la partecipazione in modo attivo del pubblico, quindi il fruitore finale in qualche modo riceve un prodotto fatto e finito, che può guardare, può ascoltare, può godersi, ma non partecipa in modo attivo, non entra in dialogo, no, con questo contenuto o con il medium stesso. Mentre al contrario i media freddi, per loro natura, si definiscono proprio nel momento in cui si instaura un dialogo con il pubblico. Quindi, per farvi un esempio, uno dei medium freddi, per farvi un esempio, un medium freddo per McLuhan è il telefono o la TV. Anzi, la TV è il medium freddo per eccellenza, secondo McLuhan. Per spiegare però questa metafora, io dico sempre che non bisogna immaginarsi il caldo, cioè la temperatura caldo-freddo, non bisogna immaginarsela come appunto avvolgente o freddo nel senso di distante, ma al contrario, caldo nel senso di rovente, impossibile, inavvicinabile, intoccabile, perché è appunto qualcosa che è impossibile, quindi un caldo insopportabile che crea distanza, mentre il freddo è qualcosa di sopportabile, qualcosa in cui ci si può approcciare. Dovete immaginarvela come, non so dove ho letto questa spiegazione, ma era molto utile, come una colata di lava. La lava, ovviamente, nel suo stato più caldo è inavvicinabile, è qualcosa che nessuno si augura ovviamente di entrare in contatto con la lava al suo stato più caldo. Al contrario, nel momento in cui si raffredda e si solidifica, riusciamo a addirittura a prenderla perché diventa praticamente pietra, no? E bisogna immaginarselo un po' così. La temperatura dei media però non dipende solo dal contenuto o dalle caratteristiche intrinseche del mezzo, ma dalla relazione che si instaura con il pubblico. E ciò che è insopportabile ci impedisce l'ingresso partecipativo, quindi i medium caldi ci impediscono di partecipare, i medium freddi invece proprio necessitano della nostra partecipazione. Però ci sono delle differenze, secondo me, da quando sono state teorizzate queste. Ci sono delle differenze oggi rispetto alle teorizzazioni e agli anni in cui si formulavano queste teorizzazioni, perché secondo McLuhan la radio, per esempio, è un medium caldo, un medium che assorbe totalmente uno dei nostri sensi, quindi è saturo di informazioni e non ci permette di interagire. Oggi esistono molti mezzi per interagire con i programmi radio. Allo stesso tempo, io che sono figlia del XX secolo, ritengo per me la TV un medium caldo, nel senso che io l'ho sempre vissuta come qualcosa con cui difficilmente potevo interagire, mentre i social media o comunque il web per me sono il vero medium freddo. Penso che al di là di tutto, quasi tutti i media oggi possano definirsi freddi, o appunto in relazione con il pubblico proprio grazie ai social media e alla possibilità di esprimersi, di farsi sentire, di interagire. Un'altra cosa però che è successa durante la settimana del festival è l'estrema polarizzazione delle opinioni, l'urgenza di esprimere i propri commenti su una serie di appunto momenti che salienti del festival, ad esempio il monologo di Lorena Cesarini, lo sketch o gli sketch di Checco Zalone e l'intervento di Drusilla. La cosa più bella di internet è che ognuno può dire quello che vuole ed esprimere ciò che pensa, allo stesso tempo è la cosa più brutta di internet. Proprio perché se utilizziamo la metafora di questa stanza senza confini, senza pareti, in cui però noi ci sentiamo accanto ad altre migliaia di persone, essere al centro di non solo sguardi negativi, ma addirittura commenti pesantemente negativi è qualcosa di emotivamente devastante. Ne parlava qualche giorno fa nelle stories Florencia Di Stefano Abicein, che appunto ha ricevuto in radio. Lei è una grandissima content creator e artista, fa davvero tantissime cose, tant'è che il suo account si chiama proprio Florenzia Fa Cose, vi consiglio di seguirla se non lo fate già. E appunto durante il suo programma radio ha raccontato di aver ricevuto una serie di commenti negativi, ma non delicatamente negativi, insulti belli e buoni, e la sua riflessione ad alta voce è stata quella di dire: ma com'è possibile? Cioè, cos'è che spinge le persone a esprimersi in questo modo, a dire delle cattiverie così, così pesanti? Nei giorni in cui non ho seguito il festival in diretta, leggere una serie di osservazioni veramente pesanti, al limite dell'offesa, mi ha colpito. Tra l'altro, negli stessi giorni in cui si discuteva in Italia delle polemiche appunto attorno al festival, a livello mondiale c'era un altro grande fenomeno che ha polarizzato le opinioni, ovvero il divorzio piuttosto pubblico e anche piuttosto osceno, direi, cioè proprio brutto, tra Kim Kardashian e Kanye West, che in un crescendo di tweet, reel, TikTok e post su Instagram si sono insultati, diciamo, a vicenda per le loro divergenze di opinione sul come essere genitori e come poter curare l'immagine, in particolare della loro figlia più grande, appunto North, che nonostante non abbia 13 anni, vuole già utilizzare TikTok e Kim glielo permette sostanzialmente facendo parte anche lei appunto dei video che fa insieme a sua figlia, mentre Kanye appunto si rifiuta totalmente di farla esibire su questo social network. E al di là della peculiarità del loro appunto litigio, quello che ha fatto riflettere è che le persone si sono sentite così coinvolte da commentare appunto con insulti, minacce di morte, piuttosto che con opinioni estremamente personali, oltre che divergenti, su un dramma personale, su un divorzio che appunto è una cosa estremamente personale, non è una performance, non è, anche se nel caso delle Kardashian qualsiasi cosa diventa poi performance. Io credo comunque che bisognerebbe riflettere nel momento in cui si prova quell'impulso di commentare con un insulto, con un'offesa o comunque con una opinione che sappiamo essere incensurata, che sappiamo poter ferire l'altro. Perché per quanto possiamo digitare il nostro commento alla velocità della luce e pubblicarlo quasi senza pensarci, non sarà mai equivalente alla parola. La parola è volatile, la parola può essere contestualizzata appunto in una telefonata, in un dialogo, in un momento di vita in cui noi ci stiamo rapportando a un'altra persona. Le parole invece che digitiamo e che lasciamo poi circolare su internet non sono qualcosa di volatile, ma sono qualcosa che permane e che non solo può ferire l'altro, che è il bersaglio del nostro commento, ma può incitare molte altre persone che si sentono legittimate dal nostro commento a esprimere a loro volta il loro odio e la loro versione appunto negativa. E questo circuito non è altro che in gergo il cosiddetto confirmation bias, cioè il pregiudizio di conferma, ovvero nel bene e nel male, e anche se non ce ne rendiamo conto, ognuno di noi è affetto da questo confirmation bias. Quello che significa è che per nostra natura non andiamo alla ricerca di notizie vere, notizie il più oggettive possibile, anche perché per sua natura la verità e l'oggettività dei fatti è qualcosa di controverso, qualcosa quasi di impossibile da raggiungere, proprio perché ognuno di noi è portatore di un punto di vista. Ma quello che succede è che poi sui social media, attraverso le nostre scelte, di cui abbiamo parlato anche in altre puntate, andiamo a ricercare quasi la conferma che non siamo i soli ad avere quell'opinione, non siamo i soli a pensarla così, e quindi a legittimare la nostra interpretazione della realtà. Questa esposizione selettiva a determinati contenuti o a determinate opinioni si ingigantisce su punti nevralgici e come dire, argomenti caldi che ovviamente ci spingono a legittimare il nostro commento sotto forma di insulto. Insomma, anche questa settimana si è rivelata particolarmente densa di argomenti e accadimenti sui social media. Io mi auguro, come sempre, di avervi lasciato degli spunti di riflessione interessanti. Questo era Social Media and Me, io come sempre vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio e un nuovo argomento, vi mando anche un grosso bacio e nulla, se vi va di continuare questo dialogo su questi argomenti oppure su altri spunti di riflessione, io sono sempre in ascolto sia qui dove mi stai ascoltando, che sia Spotify o non qualsiasi altra piattaforma, o anche su Instagram, mi trovi sempre come Clorinda Sgromo e nulla, ti aspetto, ti leggo. Ciao, un bacio!